deserto di Zif, conducendo con sé 3.000 uomini scelti di Israele per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed ecco Saul dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la sua truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?». Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che ne era presso il corpo di Saul e tutti e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re. Passi qui uno dei suoi servitori e la prenda. Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore». Parola di Dio.
Pagina 18, Salmo 21. Pagina 18, Salmo 21. Comincia questa parte, risponde quest'altra. Vai. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché rimani lontano e non ascolti il mio lamento?
Mio Dio, grido al giorno e tu non rispondi, di notte e non trovo pace.
Eppure, tu che sei il santo, abiti fra di noi, in mezzo a Israele, popolo che ti loda.
In te sperano i nostri padri. Hanno sperato e li ha condotti il salvo.
Ti chiesero aiuto e li hai liberati. Si sono fidati e non sono rimasti delusi.
Ma io sono verme un uomo. La gente mi insulta, tutti mi disprezzano.
Chiunque mi incontra ride di me, storce la bocca e scuote la testa.
Ha messo la sua fiducia nel Signore. Io salvi se l'amo davvero.
Ha messo la sua fiducia nel Signore. Io liberi lui. Lo salvi se lo ama davvero.
A te sono stato affidato fin dalla nascita, fin dal grembo materno, tu sei il mio Dio.
Non stare lontano da me, sono in pericolo e non c'è chi mi aiuti.
I nemici mi circondano come mandri di tori, mi accerchiano come robusti bufali di Bason.
Spalancano le loro gole contro di me, come un leone che sbrana e ruggisce.
Le mie forze se ne vanno comunque acqua, che scorre, e sono sollevato sotto le mie ossa.
Il mio cuore si scioglie come cera, si strugge dentro il mio petto.
È arido come un goccio di gelato. La mia lingua si è incollata alla gola. Come polvere di morte tu mi hai ridotto.
Una banda di malvagi mi circonda, mi accerchiano come un branco di cani.
Mi hanno traforato mani e piedi, posso contare tutte le mie ossa.
Mi guardano e godono nel vedermi, si dividono le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica.
Ma tu, Signore, non te ne star lontano, affrettati o mia forza ad aiutarmi.
Difendi la mia vita dalla spada, strappala dalle grinfie di quei cani.
Salvami dalla bocca del leone, liberami dalle corna dei bufali.
Ma il Signore non mi ha respinto, non si è vergognato della mia miseria.
Non mi ha voltato le spalle ed ha raccolto il mio grido di aiuto.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente. ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Com'è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Così amatevi anche voi gli uni con gli altri.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale voi misurate sarà misurato anche a voi in cambio. Parola del Signore. Parole dure, difficili, chi ci riesce? Va bene, bisogna tenere presente, però senza annullarne la forza avversiva, bisogna tenere presente che il linguaggio ebraico è un linguaggio pittoresco, che mira a scuotere, quindi paradossale anche, non c'è dubbio, quando dice: se ti chiedono la tunica, dagli anche il mantello, se ti chiedono di fare un miglio con lui, fanne due. È chiaro che è un modo di parlare, a me piace molto, ve l'ho detto altre volte, questo stile di comunicazione. Questo è lo stile degli ebrei. Quindi anche facendo la tara sul linguaggio, stiamo attenti a non annullarne la forza eversiva di questo linguaggio. Non c'è dubbio che il perdono è l'atto costitutivo del regno di Dio, non c'è dubbio su questo. La buona novella è proprio questa, detta in due parole: l'annuncio del perdono da parte di Dio verso tutto ciò che esiste. E l'uomo è invitato a somigliare a Lui. Non l'abbiamo letto oggi, ma Gesù lo dice in un altro momento ed è molto significativo: diventate figli di Dio vostro Padre, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Il perdono quindi non è una, secondo il Vangelo, non è un'azione da fare ogni tanto. Bisogna essere giusti, onesti, virtuosi, osservanti e anche perdonare qualche volta. Nel Vecchio Testamento c'era questa immagine che Gesù ha superato radicalmente, questa immagine, e diceva: Dio ogni tanto si alza dal trono della giustizia e va a sedersi sul trono della misericordia. Gesù non dice così. Secondo Gesù Dio non è misericordioso. La misericordia non è quindi un attributo da porsi accanto agli altri. Dio è buono, è giusto, punisce chi ha sbagliato, premia chi si è comportato bene, è onnipotente, è onnisciente, è immenso, dicevano i filosofi anche, cioè no, non è circoscrivibile in un punto, è ovunque, ecco. È anche misericordioso. Dicevo, Dio, secondo il Vangelo, non è misericordioso. Dio è misericordia. È la sua essenza essere misericordia. Quindi tutti gli altri attributi che si possono dare a Dio sono conseguenza dell'essere misericordia. Anche la giustizia, secondo il Vangelo, va rintracciata all'interno del letto della misericordia. Perdonare quindi non è un'azione da fare ogni tanto per un credente, è l'atto che fonda l'approccio alla realtà, è un modo di stare al mondo il perdono, sempre, qualunque cosa tu faccia. Perdonare significa accogliere l'esistente, persone, rapporti, situazioni, non perché ci stia bene così com'è, ma per farlo rinascere. Perdonare vuol dire non rimanere prigionieri del passato, ma avere il coraggio di progettare un futuro diverso e dare la possibilità a questo futuro di germogliare. Quindi il perdono non è semplice tolleranza, non è lasciar correre, non è rattoppare un vecchio vestito o salvare, non so, i resti di un naufragio. Perdonare è voltare pagina, è risuscitare un morto. Questo vuol dire perdonare. Ma sapete che la parola misericordia, che è sorella della parola perdono, nelle lingue della Bibbia, cioè il greco della Koinè e l'ebraico, in queste lingue ha un riferimento all'utero materno significativo. Come se aver misericordia volesse dire mettere nel proprio utero la persona e farla rinascere, ripartorirla. In greco si dice splachnon, misericordia, e c'è la parola utero dentro. In ebraico ramin, e c'è la parola utero dentro. Per esempio nel Vangelo di Luca, quando si racconta la parabola del figlio prodigo, vi ricordate, si dice che il padre andava ad aspettarlo sul terrazzo di casa finché un giorno lo vide in lontananza che stava tornando, lo aspettava da sempre, da quando era andato via. Lo vide in lontananza e dice, in italiano viene tradotto, si mosse a compassione. Cioè il verbo splagnon. Quindi in quel momento lo incamera nel proprio utero e babbo, perché la società ebraica è una società maschilista, ma ci stava meglio la mamma, ecco, piuttosto che il babbo. E dice, quindi lo ripartorisce di nuovo, si ricomincia da capo. Perdonare quindi non vuol dire dimenticare il male subito. Il perdono, secondo il Vangelo, non è oblio del passato. Noi diciamo, facciamo finta di nulla, tu mi ammazzai il figliolo, che vuoi, si vada lì, pacche sulle spalle e si finisce a tarallucci e vino. Ecco. Non è questo il perdono, secondo il Vangelo. Il perdono è il coraggio di aprire un futuro diverso. Quindi nel perdono il volto dell'altro è fondamentale. Non c'è soltanto la ricerca di un'armonia interiore, che in fondo progettare vendette ti dà soddisfazione, ecco. Come il gatto col topo, non l'ammazza subito perché si diverte a farlo patire. Il perdono quindi è il coraggio di inventare un futuro nuovo. C'è chi lo pensa, per esempio, va benissimo, va rispettato chi pensa così. Per esempio i buddisti, almeno io non conosco bene il buddismo, insomma almeno un filone del buddismo parla di perdono come oblio. Tu stai più tranquillo se dimentichi. Se ricordi, vuol dire che tu c'hai davanti agli occhi continuamente l'offesa che hai subito. A me mi viene in mente il Vangelo, bisogna farlo parlare anche così. Vi ricordate che quando Gesù, dopo la morte, si dice, sparge la voce che è risorto e appare ai suoi discepoli, in Gesù risorto ha le stigmate, i segni dei chiodi alle mani. Non è dimenticato quello che è successo. Il perdono avviene tenendo presente il delitto commesso. Quindi l'altro è fondamentale, il volto dell'altro è fondamentale nel perdono. Per questo sarebbe fuorviante intendere l'amore per i nemici di cui parla Gesù come cancellazione dei conflitti. I conflitti non vanno cancellati. Oppure dedurre dall'invito che fa Gesù a perdonare un irenismo smidollato in cui non si dà importanza all'offesa subita e si va avanti e si tira avanti. Per capire bene le parole di un rabbi come Gesù, ma anche di tanti altri rabbi, la cosa migliore da fare è andare a vedere come ha vissuto, ascoltare la sua vita. Si vede da lì cosa intendeva Gesù per perdono. Ebbene, quel Gesù che perdona l'adultera, che ama i suoi crocifissori e li perdona, Padre, perdonali, non sanno quel che fanno, è lo stesso che ha vissuto una vita piena di conflitti, fino sull'orlo della difesa violenta. Ricordate nell'orto del Getsemani, quando Gesù viene preso dalla tentazione di difendersi con la violenza. Dice agli apostoli che sono con lui, vi ricordate quando io vi dissi di andare a raccontare a tutti la speranza in un Dio che ci ama, e vi dissi di andare senza portare con voi nemmeno le scarpe di ricambio, nemmeno il vestito di ricambio, nulla, poveri, liberi. Ebbene, ora siamo in un altro momento. Ora chi non ha una spada ne compri una, È terribile questo. Lo dice Gesù, è questo. Tanto è vero che nella storia dell'interpretazione della Bibbia si diceva, ma qui Gesù dice, parla della spada, della fortezza d'animo. Che fortezza d'animo? Lui ha paura, ma che lo stiano ammazzando. È consapevole che c'è una missione da portare avanti da parte di Dio e si accorge che fallisce. E allora, come estrema razio, dice, difendiamoci con le armi. E poi vi ricordate, c'è un apostolo, non mi ricordo se viene detto il nome, un apostolo che dopo che Gesù ha detto, ora però siamo in un momento diverso, chi non ha una spada ne compri una, tira fuori la spada. Quindi gli apostoli erano armati nel giardino del Getsemani. Tira fuori la spada e dice, eccola maestro. E Gesù, come per scacciare una tentazione, dice, no, basta così. Un racconto sintetico, ma che fa capire come Gesù ha provato il morso della tentazione della violenza. Beati voi poveri, ma guai a voi ricchi. Beati voi che ora avete fame, ma guai a voi che ora siete sazi. È sempre Gesù, il pacifico, che parla così. E allora dove va a finire l'amore per i nemici? Questo l'abbiamo detto tante volte in questo periodo in cui stiamo vivendo drammaticamente la guerra. Il conflitto non è nemico della pace. L'accettazione del conflitto non è nemico della pace. Camminare verso la pace vuol dire saper gestire i conflitti. Stai attenti soltanto a due cose nel conflitto. Una è l'eliminazione dell'altro. La guerra nel rapporto fra popoli, o nel rapporto fra individui, la calunnia, la distruzione psicologica dell'altro. Due, che è più sottile questa tentazione, la volontà di rendere l'altro violentemente uguale a me. Lo so io come si fa a risolvere, a cercare la pace. Tutti la devono pensare come me. Questa è l'altra tentazione più difficile. Accettare e valorizzare la diversità vuol dire amare la pace. Nessuno di noi è la totalità. La totalità è soltanto Dio. Il Nuovo Testamento dice Dio è amore che si dona. Questa è la totalità. Qui non si sbaglia mai. In tutto il resto è tutto ambiguo. Anche l'amore per i figlioli può essere ambiguo. Perché tu puoi proiettare sui figli la volontà, le delusioni che tu hai avuto e volerli far diventare come tu vuoi, piuttosto che aiutarli ad essere come loro desiderano essere. Mi consola l'esperienza di Pietro e Paolo. Sapete che Pietro e Paolo ebbero uno scontro, lo raccontano gli Atti degli Apostoli, uno scontro fortissimo nella prima Chiesa, quando Gesù ormai non c'era più. E Pietro, pur essendo costituito roccia da Gesù, quindi capo del collegio apostolico, cedette davanti a Paolo e gli conobbe che aveva ragione. E ricordatevi che Paolo è un apostolo atipico. Paolo non ha conosciuto Gesù. Quindi probabilmente quando si unì ai dodici, probabilmente ripensava questo. Non l'avranno mai detto, e voi sapere se tu non hai mai conosciuto Gesù. Noi l'abbiamo toccato, l'abbiamo mangiato con lui. Paolo si mise contro il capo del collegio apostolico. E Pietro gli disse, hai ragione, ma anche Paolo e Barnaba, che sono andati a fare tanti viaggi insieme, si racconta negli Atti degli Apostoli che a un certo punto Barnaba non vuole andare più con lui e andò con Marco. E Paolo andò con Sila. Non si può essere in sintonia con tutti. Io ve l'ho detto altre volte, io spero di non avere nemici, almeno da parte mia, ma avversari ce n'ho tanti. L'avversario, proprio nel senso etimologico della parola, colui che ti sta di fronte e si distingue, si oppone a te, è vita. L'importante è non cadere in queste due tentazioni, eliminarlo o renderlo violentemente uguale a te. Quindi essere uomini di perdono e di pace non vuol dire andare d'accordo con tutti, vuol dire giocarsi appassionatamente nelle cose in cui si crede, anche entrando in conflitto con gli altri. Riconoscere l'importanza del conflitto e viverlo in maniera creativa è un grande contributo alla vera pace. Perché il Vangelo ci invita a perdonare? Ci dice perché somigliamo a Dio. E Dio è misericordia, come dicevo prima. Ci si realizza soltanto se si cerca di realizzare questa somiglianza. Con l'unico obiettivo della giustizia ci si ammazza tutti. Diceva Gandhi, l'occhio per occhio, se si mette in pratica occhio per occhio, dente per dente, si diventa tutti ciechi. Senza la misericordia il mondo non sta in piedi. Questo triade importante secondo il Vangelo: misericordia, giustizia e pace. Anche la giustizia va cercata all'interno del fiume della misericordia. Il mondo senza misericordia non sta in piedi. Un'ultima cosa brevissima, non l'allungo di molto. Non è facile perdonare. Abbiamo ascoltato le parole di Gesù, che fanno paura anche un po' da come sono decise, ecco. Ma non è facile nemmeno accettare di essere perdonati. Io credo è quasi più difficile accettare di essere perdonati che perdonare, perché il perdono ha anche un aspetto minaccioso, ordalico. Vi ricordate l'ordalia, la prova del fuoco? C'è un aspetto minaccioso il perdono. Per questo io sostengo che se è difficile perdonare, è ancora più difficile accettare di essere perdonati. Pensate a Giuda. Giuda non ha saputo accettare il perdono, si è impiccato. Non è facile. Io ho un amico che è responsabile di un assassinio, ma anche di più. Quindi ha avuto anche carcere lungo. L'ultima volta l'ho visto, ora è già fuori, che ha avuto, cioè l'ergastolo, ma in premio per la buona condotta l'hanno fatto uscire. L'ultima volta gliel'ho detto: perché tu vai, non è mai venuto in mente di andare dalla figlia di quello che tu hai ucciso, tu hai fatto uccidere, e a parlarci con lei? E lui mi disse: andarci, io mi vergogno, ma con che coraggio? Io lo ammazzai babbo, poi per di più voglio anche il suo perdono, troppo. Lui si vuole autopunire continuando a vivere questo aspetto. Quindi accettare di essere perdonati non è facile. Il perdono è deflagrante, c'ha una caratteristica violenta in sé. Anche l'Eucarestia, noi si cerca di eliminarli questi aspetti minacciosi che ci sono nel Vangelo. Anche l'Eucarestia ha un aspetto minaccioso, ordalico. Vi ricordate? Non se ne parla mai di questo. E San Paolo nella prima lettera ai Corinti dice: chiunque mangia questo pane spezzato indegnamente o beve il calice del Signore senza discernere il significato che c'è dentro, mangia e beve la propria condanna. C'è un aspetto ordalico di prova del fuoco. Il perdono quindi non è l'annullamento della vendetta, ma il superamento della vendetta. Lascia l'ultima parola a Dio. E si legge nella lettera ai Romani: a me la vendetta, dice il Signore, ma nell'immediato tocca a te anticiparla, prendere posizione. Posizione forte, quello che dicevo, non vuol dire che chi perdona è aggressivo. È il perdono in sé che è dirompente. Questo mi sembra importante. Io le poche volte che mi sono reso conto di aver bisogno di perdono, insomma, l'orgoglio un po', diceva, significa riconoscere lo sbaglio che tu hai fatto, abbassarti. Quindi il perdono è davvero la magna carta del cristianesimo. Io credo che si dovesse dire in due parole soltanto, il Vangelo è tutto qui, è avvicinarsi, approcciarsi ai rapporti e alle cose con l'arma del perdono. Mi verrebbe da dire, l'ho detto altre volte, anche una bestemmia, una bestemmia, forse anche Dio ha bisogno di essere perdonato. Non si capisce molto bene il dolore degli innocenti, per esempio. Era un bambino di un anno che muore, viene da dire, ma te ci sei o non ci sei? Forse l'incarnazione, Dio che in Gesù diventa uno di noi, l'ha fatta anche per questo, senza spiegare, razionalmente non si spiega, ma per dire capisco la vostra ribellione, capisco le vostre bestemmie, quando sono fatte non così per gioco, ma quando sono fatte perché non capite i drammi della vita e perché chi ha creato questo mondo l'ha creato con un potenziale di dolore di questo tipo. Io, ma di fronte a Gesù in croce, sapete i padri della Chiesa come lo chiamavano Gesù in croce? Il maledetto benedicente. Rende l'idea. Di fronte a Gesù in croce io mi arrendo, ecco. Non capisco ugualmente, ma vedo che questo Dio a cui attribuisco l'origine anche del dolore e della sofferenza non se ne sta lassù, chiuso nella sua beatitudine, è venuto accanto agli innocenti che soffrono, è diventato lui stesso un innocente che soffre. Se mi date, io direi oggi di dire una professione di fede diversa. Mi dai un libro? Ce l'avete il libro sulle panche?